Accademia Italiana di Lingue. Diploma avanzato di Lingua Italiana Commerciale Firenze. Livello avanzato C1-C2. Comprensione auditiva. Conversazione. Ascolterete una breve conversazione. Leggerete poi delle affermazioni. Sentirete la conversazione una seconda volta e, per ogni affermazione, sceglierete tra le alternative a disposizione quella che giudicate più adatta. Ascoltate ora la conversazione una prima volta. Professione: operatore disperato di call center. Cecilia e Francesco discutono sulle condizioni di lavoro disperate di chi è impiegato in un call center.
Come va con il lavoro? Mi ha detto tuo fratello che ne stai cercando un altro. Vanno così male le cose?
Un inferno davvero. Oggi, in 5 ore di lavoro, avrò risposto a oltre 200 telefonate. E con un orecchio ascoltavo i clienti e con l'altro sentivo da lontano il capo reparto che ci gridava: «Siamo sotto con le telefonate! Ricordatevi, 3 minuti di chiamata e 36 secondi di pausa! Insistete con le nuove offerte!» Ormai mi scoppia la testa e ho la schiena a pezzi.
Ma da quanto tempo fai questa vita?
Da 3 anni. 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Sabati, domeniche, notturni e festivi inclusi. E lo sai quanto guadagno? 700 euro al mese. Ma mi dici cosa ci faccio con 700 euro? Non riesco nemmeno a coprire l'affitto di una casa. Così continuo a restare dai miei. E lo sai qual è la cosa buffa? Che i miei colleghi mi considerano fortunata.
Fortunata?
Davvero. 3 anni fa sono stata assunta per rispondere al servizio clienti di una compagnia telefonica. Da allora almeno un posto fisso ce l'ho. Non rischio di essere mandata via quando scade il contratto. Chi è arrivato dopo di me, no. Sopravvive con contratti a 6 mesi oppure con contratti interinali.
I contratti interinali sono i peggiori. È un modo di legalizzare lo sfruttamento. Un mio amico lavora in questo modo, con un contratto che dura 15 giorni e, di rinnovo in rinnovo, lavora anche 40 ore alla settimana.
E guarda che non è nemmeno il peggiore. Lo sai che dove lavoro io un certo numero di dipendenti è a contratto utile?
Cioè?
Ma una cosa nuova, cioè a nuovo cliente, con contratti a progetto di qualche mese, il che significa senza ferie, senza malattie, niente liquidazione, pensione da fame. Un giovane si ritrova praticamente con la vita congelata. Non può andare via dalla casa dei genitori, non può comprare un'auto, non fa vacanze e non ha nessuna possibilità di fare carriera e realizzarsi sul lavoro.
Ma almeno se gli stipendi fossero decenti, uno potrebbe sopportare un contratto precario.
Ma lo sai perché il salario è così basso? Perché i call center si fanno la guerra sui prezzi e per accaparrarsi le campagne e i clienti offrono servizi a prezzi stracciati. Poi, per non rimetterci dei soldi, abbassano i compensi agli operatori.
Ma che schifo!
Adesso leggete le affermazioni. Ascoltate ora la conversazione una seconda volta. Professione: operatore disperato di call center. Cecilia e Francesco discutono sulle condizioni di lavoro disperate di chi è impiegato in un call center.
Come va con il lavoro? Mi ha detto tuo fratello che ne stai cercando un altro. Vanno così male le cose?
Un inferno davvero. Oggi, in 5 ore di lavoro, avrò risposto a oltre 200 telefonate e con un orecchio ascoltavo i clienti e con l'altro sentivo da lontano il capo reparto che ci gridava: «Siamo sotto con le telefonate! Ricordatevi, 3 minuti di chiamata e 36 secondi di pausa! Insistete con le nuove offerte!» Ormai mi scoppia la testa e ho la schiena a pezzi.
Ma da quanto tempo fai questa vita?
Da 3 anni. 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Sabati, domeniche, notturni e festivi inclusi. E lo sai quanto guadagno? 700 euro al mese. Ma mi dici cosa ci faccio con 700 euro? Non riesco nemmeno a coprire l'affitto di una casa. Così continuo a restare dai miei. E lo sai qual è la cosa buffa? Che i miei colleghi mi considerano fortunata.
Fortunata?
Davvero. 3 anni fa sono stata assunta per rispondere al servizio clienti di una compagnia telefonica. Da allora almeno un posto fisso ce l'ho. Non rischio di essere mandata via quando scade il contratto. Chi è arrivato dopo di me, no. Sopravvive con contratti a 6 mesi oppure con contratti interinali.
I contratti interinali sono i peggiori. È un modo di legalizzare lo sfruttamento. Un mio amico lavora in questo modo, con un contratto che dura 15 giorni e, di rinnovo in rinnovo, lavora anche 40 ore alla settimana.
E guarda che non è nemmeno il peggiore. Lo sai che dove lavoro io un certo numero di dipendenti è a contratto utile?
Cioè?
Ma una cosa nuova. Cioè a nuovo cliente, con contratti a progetto di qualche mese, il che significa senza ferie, senza malattie, niente liquidazione, pensione da fame. Un giovane si ritrova praticamente con la vita congelata. Non può andare via dalla casa dei genitori, non può comprare un'auto, non fa vacanze e non ha nessuna possibilità di fare carriera e realizzarsi sul lavoro.
Ma almeno se gli stipendi fossero decenti, uno potrebbe sopportare un contratto precario.
Ma lo sai perché il salario è così basso? Perché i call center si fanno la guerra sui prezzi e per accaparrarsi le campagne e i clienti offrono servizi a prezzi stracciati. Poi, per non rimetterci dei soldi, abbassano i compensi agli operatori.
Ma che schifo!
Ora scegliete per ogni affermazione l'alternativa che giudicate più adatta. Intervista. Ascolterete un'intervista. Leggerete poi delle affermazioni. Sentirete l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, sceglierete tra le alternative a disposizione quella che giudicate più adatta. Ascoltate ora l'intervista una prima volta. Andiamo all'attacco con stile. Mario Boselli, 65 anni, è presidente della Camera della Moda, imprenditore serico, banchiere e presidente dell'AIDAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari. In questa intervista spiega come, secondo lui, le imprese italiane che si occupano di moda potranno restare sul mercato nonostante l'invasione dei prodotti asiatici.
Signor Boselli, l'abbiamo invitata per parlare della situazione di tutte quelle imprese che si occupano di moda, da quelle che producono i filati a quelle che si occupano del prodotto finito. Ci delinei un quadro della situazione italiana per come lo vede lei?
La situazione in cui si trovano le aziende italiane la potremmo descrivere come una piramide a 3 strati. Il primo che raggruppa il maggior numero di aziende, è già andato perso. Restano la fascia alta e quella intermedia, qualcosa come 70.000 aziende con 800.000 posti di lavoro. Solo 200.000 sono al sicuro, quelli della fascia alta della piramide. Ma la parte intermedia è seriamente a rischio. È una partita tutta da giocare, certamente molto difficile e rischiosa.
L'apertura del mercato europeo alla concorrenza asiatica era nota a tutti da tempo. Perché non si sono preparate le contromisure?
Per la verità erano state fatte delle previsioni di aumento delle importazioni a due cifre, ma da un massimo ipotetico del più 99% siamo schizzati immediatamente su valori molto, molto superiori.
Quindi un errore di valutazione. E adesso?
Le questioni che riguardano i dazi, le etichette, il made in Italy sono tutte cose importanti per cercare di limitare i danni, ma resta il fatto che oggettivamente Cina e India ci faranno molto male.
Possiamo solo stare a vedere?
No. Sono fermamente convinto che se noi non possiamo arginare questa ondata di importazioni, possiamo però reagire spingendo con forza sulle esportazioni, proprio in quegli stessi paesi. Solo così se ne esce.
La sua azienda è andata in Slovacchia nel 98, quasi 10 anni fa. Lei non si è fatto prendere di sorpresa.
Se non lo avessimo fatto, oggi saremmo morti. All'epoca l'intera produzione slovacca rientrava in Italia. Oggi invece il 50% va direttamente sui mercati dell'Europa centro-orientale.
In Cina, ma anche in India, c'è posto per tutti oppure è importante arrivare per primi?
Dobbiamo assolutamente arrivare per primi. Sono mercati da conquistare, come e meglio di quanto abbiamo fatto in passato, con altri, come il Giappone.
Il supporto pubblico c'è?
Solo in parte.
E le banche? Arrivano nell'est europeo 10 anni dopo le nostre aziende. Non c'è il rischio che succeda la stessa cosa con Cina e con India?
Temo di sì. Sono appena stato a Mumbai, in India, per l'inaugurazione della rappresentanza del gruppo Banche Popolari Unite. Benissimo, per carità, ma appena tornato in Italia ho fatto presente che quello deve essere solo il primo passo. Non ci si può certo fermare lì.
Lei si dà tanto da fare sul fronte estero, ma nel frattempo in patria c'è chi le fa qualche brutto tiro. 6 mesi fa, durante la settimana della moda, scapparono tutti a Parigi, lasciando Milano e la sua camera della moda in un mare di problemi.
È stato un momento bruttissimo. Avevamo tenuto duro contro le richieste americane. Poi 2-3 grandi nomi della moda hanno voluto fare di testa loro e noi siamo rimasti a cercare di riparare il danno.
Irresponsabili?
Sono grandi imprenditori, fortissimi sul mercato. Il paese deve molto loro e non possono essere messi sotto accusa se fanno i loro interessi. Certo che i colleghi francesi si comportano diversamente. Per loro anche il sistema conta.
Adesso leggete le affermazioni. Ascoltate ora l'intervista una seconda volta. Andiamo all'attacco con stile. Mario Boselli, 65 anni, è presidente della Camera della Moda, imprenditore serico, banchiere e presidente dell'AIDAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari. In questa intervista spiega come, secondo lui, le imprese italiane che si occupano di moda potranno restare sul mercato nonostante l'invasione dei prodotti asiatici.
Signor Boselli, l'abbiamo invitata per parlare della situazione di tutte quelle imprese che si occupano di moda, da quelle che producono i filati a quelle che si occupano del prodotto finito. Ci delinei un quadro della situazione italiana per come lo vede lei?
La situazione in cui si trovano le aziende italiane la potremmo descrivere come una piramide a tre strati. Il primo, che raggruppa il maggior numero di aziende, è già andato perso. Restano la fascia alta e quella intermedia, qualcosa come 70.000 aziende con 800.000 posti di lavoro. Solo 200.000 sono al sicuro, quelli della fascia alta della piramide, ma la parte intermedia è seriamente a rischio. È una partita tutta da giocare, certamente molto difficile e rischiosa.
L'apertura del mercato europeo alla concorrenza asiatica era nota a tutti da tempo. Perché non si sono preparate le contromisure?
Per la verità erano state fatte delle previsioni di aumento delle importazioni a due cifre, ma da un massimo ipotetico del più 99% siamo schizzati immediatamente su valori molto, molto superiori.
Quindi un errore di valutazione. E adesso?
Le questioni che riguardano i dazi, le etichette, il made in Italy sono tutte cose importanti per cercare di limitare i danni. Ma resta il fatto che oggettivamente Cina e India ci faranno molto male.
Possiamo solo stare a vedere?
No. Sono fermamente convinto che se noi non possiamo arginare questa ondata di importazioni, possiamo però reagire spingendo con forza sulle esportazioni, proprio in quegli stessi paesi. Solo così se ne esce.
La sua azienda è andata in Slovacchia nel 98, quasi 10 anni fa. Lei non si è fatto prendere di sorpresa.
Se non lo avessimo fatto, oggi saremmo morti. All'epoca l'intera produzione slovacca rientrava in Italia. Oggi invece il 50% va direttamente sui mercati dell'Europa centro-orientale.
In Cina, ma anche in India, c'è posto per tutti oppure è importante arrivare per primi?
Dobbiamo assolutamente arrivare per primi. Sono mercati da conquistare, come e meglio di quanto abbiamo fatto in passato, con altri, come il Giappone.
Il supporto pubblico c'è?
Solo in parte.
E le banche? Arrivano nell'est europeo 10 anni dopo le nostre aziende. Non c'è il rischio che succeda la stessa cosa con Cina e con India?
Temo di sì. Sono appena stato a Mumbai, in India, per l'inaugurazione della rappresentanza del gruppo Banche Popolari Unite. Benissimo, per carità, ma appena tornato in Italia ho fatto presente che quello deve essere solo il primo passo, non ci si può certo fermare lì.
Lei si dà tanto da fare sul fronte estero, ma nel frattempo in patria c'è chi le fa qualche brutto tiro. 6 mesi fa, durante la settimana della moda, scapparono tutti a Parigi lasciando Milano e la sua camera della moda in un mare di problemi.
È stato un momento bruttissimo, avevamo tenuto duro contro le richieste americane. Poi 2-3 grandi nomi della moda hanno voluto fare di testa loro e noi siamo rimasti a cercare di riparare il danno.
Irresponsabili?
Sono grandi imprenditori, fortissimi sul mercato. Il paese deve molto loro e non possono essere messi sotto accusa se fanno i loro interessi. Certo che i colleghi francesi si comportano diversamente. Per loro anche il sistema conta.
Ora scegliete per ogni affermazione l'alternativa che giudicate più adatta. Notiziario economico. Ascolterete un notiziario economico. Leggerete poi le frasi. Ascolterete il notiziario una seconda volta e indicherete per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Ascoltate ora il notiziario economico una prima volta.
Questione di soldi. Economia, risparmio, lavoro. Supplemento del giornale radio GR1. A cura di Roberto Iorio.
Operazione verità del ministro dell'economia Siniscalco sui conti pubblici italiani. Sono sotto controllo, dice il ministro, ma il calo della crescita porterà il deficit oltre il tetto del 3%.
Migliorano i conti delle banche italiane, il ruolo del sistema creditizio per lo sviluppo del mezzogiorno.
Edilizia per la casa è sempre boom, ma gli imprenditori del settore temono per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali.
Adesso leggete le frasi. Ascoltate ora il notiziario economico una seconda volta.
Questione di soldi. Economia, risparmio, lavoro. Supplemento del giornale radio GR1. A cura di Roberto Iorio.
Operazione verità del ministro dell'economia Siniscalco sui conti pubblici italiani. Sono sotto controllo, dice il ministro, ma il calo della crescita porterà il deficit oltre il tetto del 3%.
Migliorano i conti delle banche italiane, il ruolo del sistema creditizio per lo sviluppo del mezzogiorno.
Edilizia per la casa è sempre boom, ma gli imprenditori del settore temono per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali.
Ora indicate per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Brano da riassumere. Ascolterete un'altra conversazione e ne farete un riassunto scritto. Ascoltate ora la conversazione una prima volta. Prezzi fissi da 10 anni. Abbiamo intervistato Enrico Brancalente, titolare di Nero Giardini, azienda marchigiana di scarpe.
In un panorama italiano che per sopravvivere guarda la delocalizzazione delle imprese, abbiamo un'azienda che va controcorrente. Sto parlando di Nero Giardini, ditta italiana che produce scarpe e che vanta nessuna produzione all'estero e prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra il 2004 e il 2005 la Nero Giardini ha registrato una crescita del 46% e il merito va ad Enrico Brancalente, titolare del marchio. Signor Brancalente, ci racconta la sua storia.
Dopo anni trascorsi da dipendente, nel 1975 ho deciso di avviare la mia attività nell'Ascolano. L'azienda si chiamava Patam. Nel 1983-84 sono nati i due marchi Nero Giardini nel casual e NG Nero Giardini nel classico sportivo. Nel 1998 ho rilevato tutte le quote di mio fratello e sono diventato amministratore unico.
Complimenti. E qual è la sua posizione in merito alla questione della delocalizzazione?
Sono assolutamente contrario. Io punto alla qualità con la produzione e la commercializzazione di collezioni di scarpe uomo e donna al 100% made in Italy. E perché un prodotto sia italiano deve essere fatto in Italia.
E qual è il vostro punto di forza?
Il rapporto qualità-prezzo dei nostri prodotti, che è veramente ottimo. La qualità è migliorata anno dopo anno grazie ad un investimento continuo in ricerca e sviluppo. Il prezzo si è mantenuto inferiore ai 99 euro per le scarpe e ai 149 euro per gli stivali da circa 10 anni. Sono addirittura previste delle diminuzioni di prezzo che accresceranno la competitività dei due marchi sui mercati.
Di nuovo complimenti. E quanti dipendenti avete?
Più di 500. Proprio per sostenere una domanda in forte crescita è stata inaugurata una nuova sede produttiva. Le risorse umane sono un aspetto che curo di persona. Amo coinvolgere tutti i miei collaboratori, insegnando loro fin dal primo giorno a raggiungere alti livelli di qualità.
E per quanto riguarda i punti vendita?
I punti vendita Nero Giardini oggi sono quasi 1600. In Italia, negli ultimi 12 mesi, sono stati aperti 100 negozi all'interno di centri commerciali e nei prossimi 6-12 mesi ne saranno inaugurati altri 100. Dall'inizio del 2006 sono stati avviati anche 10 punti vendita in franchising sul territorio nazionale, mentre Belgio, Germania, Inghilterra e Austria sono i mercati esteri di riferimento.
Ascoltate ora la conversazione una seconda volta e, contemporaneamente, prendete nota dei punti più importanti per il riassunto. Prezzi fissi da 10 anni. Abbiamo intervistato Enrico Brancalente, titolare di Nero Giardini, azienda marchigiana di scarpe.
In un panorama italiano che per sopravvivere guarda la delocalizzazione delle imprese, abbiamo un'azienda che va controcorrente. Sto parlando di Nero Giardini, ditta italiana che produce scarpe e che vanta nessuna produzione all'estero e prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra il 2004 e il 2005 la Nero Giardini ha registrato una crescita del 46% e il merito va ad Enrico Brancalente, titolare del marchio. Signor Brancalente, ci racconta la sua storia.
Dopo anni trascorsi da dipendente, nel 1975 ho deciso di avviare la mia attività nell'Ascolano. L'azienda si chiamava Patam. Nel 1983-84 sono nati i due marchi Nero Giardini nel casual e NG Nero Giardini nel classico sportivo. Nel 1998 ho rilevato tutte le quote di mio fratello e sono diventato amministratore unico.
Complimenti. E qual è la sua posizione in merito alla questione della delocalizzazione?
Sono assolutamente contrario. Io punto alla qualità con la produzione e la commercializzazione di collezioni di scarpe uomo e donna al 100% made in Italy. E perché un prodotto sia italiano deve essere fatto in Italia.
E qual è il vostro punto di forza?
Il rapporto qualità-prezzo dei nostri prodotti, che è veramente ottimo. La qualità è migliorata anno dopo anno grazie ad un investimento continuo in ricerca e sviluppo. Il prezzo si è mantenuto inferiore ai 99 euro per le scarpe e ai 149 euro per gli stivali da circa 10 anni. Sono addirittura previste delle diminuzioni di prezzo che accresceranno la competitività dei due marchi sui mercati.
Di nuovo complimenti. E quanti dipendenti avete?
Più di 500. Proprio per sostenere una domanda in forte crescita è stata inaugurata una nuova sede produttiva. Le risorse umane sono un aspetto che curo di persona. Amo coinvolgere tutti i miei collaboratori, insegnando loro fin dal primo giorno a raggiungere alti livelli di qualità.
E per quanto riguarda i punti vendita?
I punti vendita Nero Giardini oggi sono quasi 1600. In Italia, negli ultimi 12 mesi, sono stati aperti 100 negozi all'interno di centri commerciali e nei prossimi 6-12 mesi ne saranno inaugurati altri 100. Dall'inizio del 2006 sono stati avviati anche 10 punti vendita in franchising sul territorio nazionale, mentre Belgio, Germania, Inghilterra e Austria sono i mercati esteri di riferimento.
Avete adesso 20 minuti di tempo per riassumere il brano.